Radio Emilia Romagna.
Eventi live. A cura di Piera Raimondi.
Note oltre i confini, affetti, sentimenti e stati d'animo dalla tradizione vocale a quella musicale. Seconda puntata. L'amore romantico, un mito che tutti viviamo. Lezione di Peppino Ortolano. Cari ascoltatori, grazie alla collaborazione con gli amici del quartetto Borciani, vi proponiamo una serie in podcast delle lezioni e conferenze che si tengono nell'ambito del festival Note Oltre i Confini, festival a cura di Gemma Bertagnolli e Giovanni Bietti. Abbiamo chiesto al maestro Bietti di introdurre il tema di aprile, che è l'amore, e proprio all'amore è dedicata la lezione conferenza del professor Peppino Ortolano, che vi proponiamo oggi. Buon ascolto.
Con i due weekend di aprile il festival si sposta in un ambito molto differente. E qui ci occupiamo degli stati d'animo, dei sentimenti, delle sensazioni, delle emozioni umane rese attraverso la musica. Questo è un ambito specificamente da sempre dedicato alla musica. La musica ha la capacità di dirci ciò che le parole non riescono a dire. Quindi la musica molto spesso va in profondità nel nostro intimo ed è uno dei mezzi di espressione emozionale più forte. L'amore naturalmente viene essenzialmente esplorato dai compositori attraverso la melodia, attraverso la dolcezza, attraverso l'espansione. Avremo anche degli esempi di grande musica romantica, i notturni di Chopin per esempio, che molto spesso sono dedicati a donne. E invece al contrario un altro tipo di emozione che la musica esprime altrettanto a fondo è il dolore, il lamento. In questo caso andiamo verso Pasqua, quindi il tema del lamento è anche il tema della passione, anche il tema del lamento e della sofferenza di Cristo, evidentemente. Questo verrà in modo particolare esplorato attraverso un concerto che ci fa sentire uno dei grandi capolavori di Haydn, le ultime sette parole di Cristo sulla croce. Questo è un esempio in cui il collegamento fra vocale e strumentale è talmente stretto che i temi di questi singoli pezzi, che sono pezzi strumentali, in questo caso per quartetto, i temi sono costruiti sulle frasi pronunciate da Cristo durante la passione.
Grazie, buonasera, io sono Peppino Ortolano, ripeto, parlo senza microfono perché tanto mi sentite. Parleremo d'amore in tempo di guerra, giuro che non era previsto, nel senso che quando abbiamo fissato questa data, è stato un paio di mesi fa, e la cosa che mi era rimasta impressa è che era il primo aprile, continuavo a chiedermi se sarebbe stato una cosa seria oppure meno, ma che fosse invece una chiacchierata sull'amore in tempo di guerra, non ce lo aspettavamo, credo non ce lo aspettasse nessuno. Quindi lo faremo con un po' più di cupezza di fondo, ma spero comunque che parleremo d'amore, prima di tutto. Cosa che mi colpisce molto, e devo dire ringrazio molto gli amici del quartetto di questo invito, mi colpisce molto parlare d'amore a Scandiano, con la storia che ha questo luogo e che hanno alcuni, che ha un suo figlio, ma ci torneremo. Allora, ci sono molti modi di parlare d'amore e ci sono anche diversi modi di parlare dell'amore, quindi quando mi sono chiesto come organizzare il mio discorso, mi sono chiesto appunto di quali dei tanti modi possibili di parlare dell'amore avremmo chiacchierato, perché si può parlare dell'amore come un sentimento, ma si può parlare dell'amore come una relazione che lega le persone. Si può parlare dell'amore come qualcosa che fa male anche alle persone, e anche questo esiste, E poi si può parlare dell'amore come un mito o una serie di miti che hanno attraversato molte culture. Io vorrei parlare dell'amore come sentimento, ma anche e soprattutto di quello che lega questo sentimento ai miti che circondano l'amore in diverse epoche. E questo mi porta subito a una domanda che chiunque abbia studiato questo sentimento nella sua storia si è posto, perlomeno nel corso del XX secolo, cioè si tratta di qualcosa di presente trasversalmente, come si suol dire, a culture anche molto diverse, o si tratta di qualcosa di legato a una storia specifica? Uno dei libri più importanti che siano stati scritti su questo tema, L'amore e l'Occidente di Denis de Rougemont, sostiene una tesi molto forte, che praticamente l'idea che abbiamo di amore sia nata in un momento preciso della storia e prima e altrove non esistesse. De Rougemont sostiene che l'idea che abbiamo di amore sia nata sostanzialmente intorno al XI-XII secolo con la poesia cortese, con la poesia dei trovatori provenzali, eccetera, eccetera, e che poi quello si sia propagato, quel sentimento, ma anche quel mito si sia propagato per tutta la storia occidentale successiva. De Rougemont ha le idee anche molto chiare su questo, dice l'amore è quello vero, come lui sostiene, era quello di quella grande poesia, che era un amore generalmente infelice. Era l'amore di Tristano e Isotta, era l'amore delle storie cavalleresche, eccetera. Poi l'amore, diceva De Rougemont, si è democratizzato e banalizzato con l'età contemporanea. È una tesi forte, sicuramente interessante, probabilmente discutibile. Probabilmente discutibile perché, se così fosse, noi non ci riconosceremmo in versi come questi che adesso vi leggo. A me pare uguale agli dèi, chi a te vicino, così dolce suono, ascolta mentre tu parli e ridi amorosamente. Subito a me il cuore si agita nel petto, solo che appena ti veda e la voce si perde nella lingua inerte. Sono versi di Saffo. Quindi siamo al V secolo avanti Cristo e sono versi nei quali sostanzialmente ci riconosciamo, anche se si tratta di una cultura lontana dalla nostra, ma qualcosa del genere si può dire anche di culture ancora più lontane. Il sogno della Camera Rossa, che è un romanzo cinese antico, parla d'amore in termini che ci sono vicini. Allora dobbiamo dire che quindi l'amore è una universale assoluto, totale, ineffabile, che riguarda tutte le culture. Probabilmente è troppo semplice anche questo. Probabilmente dobbiamo parlare dell'amore come dobbiamo parlare di tanti aspetti della vita umana che hanno degli elementi di universalità che possono attraversare culture anche molto diverse, ma che sono storicamente modificati e modificabili. Quindi ci sono degli elementi del sentimento amoroso che possiamo riconoscere anche in culture molto lontane dalla nostra, e ci sono de degli elementi, soprattutto del modo in cui noi lo concepiamo, che sono invece storicamente determinati. Allora, se questo è vero, probabilmente la osservazione di De Rougemont che il passaggio rappresentato dalla poesia del 1100-1200, anzi anche un po' prima, comunque diciamo intorno al 1100, e che poi trova in Petrarca una delle sue più grandi espressioni, poi trova anche in Matteo Mario Boiardo, e non parlo solo dell'Orlando innamorato, parlo anche dei tre libri sull'amore, un passaggio anche quello fondamentale. Ecco, è un fenomeno storicamente riconoscibile con delle sue caratteristiche precise. Ma che cosa vogliamo dire quando diciamo che c'è qualcosa di universale nel sentimento amoroso. Sarò estremamente semplice. L'elemento che possiamo definire universale del sentimento amoroso è questo paradosso per cui si tratta di un sentimento profondamente legato alla corporeità. L'amore è anche corpo, è anche piacere della vista, piacere dei sensi, e contemporaneamente un sentimento che almeno per qualche momento della nostra vita dà l'impressione di trascendere la limitatezza, addirittura la mortalità stessa della persona. Questa tensione tra l'elemento corporeo e il senso di superamento dei propri limiti è una caratteristica del sentimento amoroso, magari temporanea, magari illusoria, ma che comunque lo caratterizza. Così come lo caratterizza probabilmente anche un'altra contraddizione molto importante, cioè il fatto che l'amore è un sentimento significativo solo se nasce da una libera scelta. È un amore obbligato. Non rientra in questa nostra definizione del sentimento, e però contemporaneamente nel momento in cui si impadronisce di noi, appunto si impadronisce, quindi nasce libero e ci rende in qualche modo non liberi, non del tutto liberi. Questa doppiezza del sentimento amoroso credo che si possa definire abbastanza una costante che ritroviamo appunto in autori e testi lontanissimi come quelli di cui parlavo, però poi ci sono delle specificità, delle diversità. E allora io volevo appunto a questo punto partire dalla, non da Petrarca o prima ancora, ma partire un momento da qualche riflessione sul sentimento amoroso così come si è venuto definendo, viene spesso chiamato l'amore romantico, così come si è venuto definendo negli ultimi due secoli e mezzo. Perché in sostanza non è esagerato dire che il sentimento amoroso come noi lo conosciamo e come lo definiamo è legato anche a forme espressive specifiche come il romanzo, prima di tutto, come poi anche il cinema e, se mi permettete di aggiungere, anche molto le canzoni. Il sentimento amoroso vive nella nostra cultura attraverso una serie di forme letterarie e culturali molto precise e ha preso, partendo sostanzialmente dalla fine del Settecento, alcune caratteristiche più specifiche rispetto ad altre epoche. Volevo leggervi, è una citazione un po' lunga, ma credo che valga la pena di leggerla tutta. Volevo leggervi la definizione dell'amore che si trova in un romanzo scritto tra il 1806 e il 1807. È un romanzo importantissimo nella storia della cultura occidentale, anche se non noto come alcuni altri. È L'Adolphe di Benjamin Constant. Adolfo è un romanzo di un amore infelicissimo. Però a un certo punto, verso l'inizio di questa storia d'amore, Constant dice: «Il fascino dell'amore, chi può mai ritrarlo? Quella convinzione di aver trovato l'essere che la natura ci aveva destinato. Quella luce improvvisa che illumina la vita e che sembra spiegarne tutti i misteri. Quel peso che di colpo assumono le minuzie. Quelle ore che corrono. Ne dimentichiamo tutti i particolari sommersi dalla dolcezza che le pervade e nella nostra anima lasciano solo una lunga scia di felicità. Quell'allegria sciocca che a volte inspiegabilmente si mescola a un intenerimento abituale, tanto il piacere della presenza, tanto la speranza nell'assenza, quel distacco da ogni cura volgare, quel senso di superiorità su tutto ciò che ci circonda, quella certezza che ormai il mondo non può più toccarci, quel capirsi a vicenda che indovina tutti i pensieri e risponde a tutte le emozioni. Fascino dell'amore, chi lo ha provato non riesce mai a descriverlo». Qui troviamo una serie di elementi che non starò neanche a sottolineare, tanto è forte la descrizione. Prima di tutto, il fatto che sia così carico di particolari che definiscono la nostra esperienza è insieme così difficile da descrivere nella sua complessità e nella sua ricchezza. E poi anche questo insieme di piccoli particolari. Io trovo, ci sono delle cose in questa descrizione dell'amore che trovo di straordinario fascino, tipo per esempio quando dice quel peso che di colpo assumono le minuzie. Nel sentimento amoroso questo elemento di vedere la realtà con altri occhi e quindi di dare importanza a cose che normalmente non ce l'hanno. Credo che sia molto significativo, in particolare dell'amore romantico, così come stava maturando in quell'epoca, e così come anche quel senso di superiorità che l'amore porta con sé. Tutte realtà, per molti versi, temporanee, naturalmente, effimere, perché si sta parlando dell'amore come di un sentimento abbastanza di passaggio, e però che contemporaneamente si presentano come qualcosa che va oltre il momento stesso nel quale viviamo, che ci porta fuori da quel momento. Nel sistema delle narrazioni contemporanee, l'amore è, per certi versi, la narrazione cruciale. Appunto, in certi generi, a cominciare dalla canzone, si parla quasi solo d'amore. Ma in molti altri, compresi i romanzi e i film, senza parlare dei film hollywoodiani che devono sempre concludersi con un lungo bacio, ma anche senza cadere in queste convenzioni, anche nei romanzi e nei film, l'amore ha un peso straordinario, è quasi il racconto di base. Perché, contrariamente forse a quello che diceva de Rougemont, quello che è successo è stata non tanto una banalizzazione dell'amore, quanto quella che potremmo definire senza eccesso una democratizzazione dell'amore. De Rougemont parla dall'inizio del Medioevo fino al 500-600 di un amore sostanzialmente come sentimento eccezionale e abbastanza privilegio, soprattutto delle classi più elevate. A lui interessa questo, la poesia amorosa che parla sostanzialmente di nobili, cavalieri e così via. Quello che è successo sicuramente è che l'amore romantico dall'epoca del romanzo è diventato un diritto e io oserei aggiungere quasi un dovere di tutte le persone. Un pezzo dell'esperienza, un pezzo dell'autobiografia che noi costruiamo di noi stessi man mano che viviamo. Quando noi costruiamo la nostra autobiografia nell'età moderna, i rapporti amorosi sono punti cruciali di questa narrazione che noi facciamo di noi stessi, a noi, ai nostri amici e così via. Un diritto-dovere. E ha assunto anche un'altra funzione che prima non aveva, la funzione dell'unico legittimo fondamento della coppia. Con l'affermarsi del mito dell'amore romantico, si è affermata l'idea che ci si sposa per amore. Il matrimonio combinato è una forma di passato che deve passare per sempre. L'amore è fondativo ed è contemporaneamente un diritto-dovere di tutti. Questo è, io direi, la grande novità dei secoli democratici. Ed è una novità importante come, mi verrebbe quasi da dire, come il diritto di voto. Nel senso che è parte della democrazia contemporanea il fatto di poter tutti provare sentimenti che ci portano in una sfera superiore alla nostra normale banalità. Naturalmente ci si può chiedere, ma che cosa c'entrano i romanzi? Io dico i romanzi, poi potete aggiungerci i film e pure le serie televisive, ma che cosa c'entrano i romanzi? Che cosa c'entra il consumo di narrativa, di immaginazione con tutto questo? C'entra molto e ci aiuta a capirlo uno degli autori che hanno scritto stupende storie d'amore, ma anche una riflessione profonda sull'amore. Parlo di Stendhal, il romanziere francese. La Certosa di Parma, romanzo incompiuto, però ha alcune delle più belle pagine d'amore della letteratura romantica, Stendhal pubblica anche un libro che non è un romanzo e che molti non hanno capito nella sua complessità perché è scritto da un romanziere, quindi un romanziere non è un grande saggista intellettuale, scrive romanzi. Invece no, quello non è un romanzo ed è un grande testo teorico che si chiama proprio Dell'amore, Dell'amour, ripubblicato infinite volte, lo trovate nei Tascabili, Oscar o Garzanti, eccetera. Ma se vi capiterà di leggerlo, vi consiglio di leggerlo con molta attenzione, perché non aspettandovi delle storie quanto delle riflessioni. Che cosa dice Stendhal? L'amore è la più forte delle passioni. Nelle altre, i desideri devono accomodarsi alla fredda realtà. Qui è la realtà che fa tutto il possibile per modellarsi sui desideri. È un punto di incontro, e questo è uno dei temi fondamentali di questa nostra conversazione, è un punto di incontro tra il vissuto e l'immaginazione. È un punto di incontro che non potrebbe esistere senza che avessimo un corpo e dei desideri, eccetera, eccetera, ma che probabilmente non potrebbe esistere così com'è se non consumassimo anche invenzione, immaginazione, le forme moderne della mitologia. Del resto, sempre Stendhal dice, esprimere ciò che si prova così vivamente e così particolareggiatamente in tutti gli istanti della vita è un lavoro pesante e ingrato che ci imponiamo perché abbiamo letto dei romanzi, giacché se si fosse naturali non si intraprenderebbe mai una cosa così penosa. È un po' una forzatura questa espressione, ma è una forzatura molto interessante. La prima reazione che si ha di fronte al sentimento amoroso è raccontare. Raccontare a se stessi, ma anche cercare qualcuno a cui raccontare. E il primo bisogno che si ha è raccontare un po' come si racconta un romanzo, per l'appunto, o come si racconta la trama di un film. Uno potrebbe dire, ma forse si sta dando troppa importanza ai romanzi, i romanzi in fondo sono un elemento di consumo. Ecco, io credo che questo sia un errore molto significativo. Nella cultura del, diciamo dal Settecento a oggi, le varie forme che prende l'immaginazione narrativa, di cui il romanzo è il prototipo, e poi appunto viene il cinema, eccetera, hanno avuto un ruolo fondamentale nella nostra vita. Il sentimento amoroso è uno degli aspetti, non è l'unico. Molti anni prima Jean-Jacques Rousseau, il filosofo, prima illuminista, che poi si staccò dall'illuminismo, nel 1761 scrisse una cosa che io ho sempre trovato straordinaria. Scrisse che uno dei motivi per cui la gente voleva a tutti i costi abbandonare la campagna e andare a vivere in città è che leggeva dei romanzi. Ora, magari non necessariamente i romanzi, magari il cinema, magari le canzoni, ma se noi pensiamo che i fenomeni migratori siano dovuti esclusivamente a motivi economici e non anche alla forza dell'immaginazione, che è anche la forza dei sentimenti come questo, che è anche la forza del diritto dovere che si sente di provare sentimenti come questo. Se non capiamo questo, secondo me, noi non capiamo, per esempio, molti dei fenomeni del mondo contemporaneo. Molte delle persone che si muovono da una parte all'altra del mondo vanno dietro ai loro sogni e alle loro storie e non semplicemente ai loro bisogni e ai loro giusti interessi. Quindi ci imponiamo, dice Stendhal, questo sforzo quasi penoso perché abbiamo letto dei romanzi. Ma allora, due domande. Il primo: ma allora stiamo parlando di un sentimento reale o di un sentimento immaginario? E la risposta è probabilmente uno degli elementi cruciali del sentimento amoroso sta nell'inscindibilità di questi due aspetti. Ci sono dei casi, dice Stendhal, in cui noi lo immaginiamo semplicemente il sentimento amoroso, ne siamo pervasi, eccetera, eccetera, e poi però ci rendiamo conto che era pura immaginazione. Ma anche quando lo viviamo fino in fondo, l'elemento dell'immaginazione, l'elemento della costruzione mitica, perché il romanzo è un romanzo, il cinema, eccetera, sono le forme moderne in cui si esprime la mitologia. Questo aspetto è essenziale alla nostra stessa vita emotiva, perché la nostra vita emotiva non è fatto solo di qualcosa che viene da dentro e va verso l'esterno, ma è un continuo dialogo, un andirivieni tra noi e noi stessi. E in questo andirivieni tra noi e noi stessi, la letteratura, il cinema e così via hanno un ruolo importantissimo, perché ci permettono di raccontare, ci danno dei riferimenti cruciali. E qui veniamo poi a un altro punto che è importante, perché quando De Rougemont parla della democratizzazione e della banalizzazione del sentimento amoroso, c'è un elemento profondamente anticipatore in queste parole, perché De Rougemont probabilmente intuiva qualcosa che si sarebbe poi attuato soprattutto tra la fine del Novecento e i nostri anni, che è la banalizzazione dell'eros, la banalizzazione della vita erotica, degli elementi corporei. Questo è un fenomeno che è reale e che sta avvenendo adesso e sul quale naturalmente non mi trattengo perché meriterebbe un'altra amplissima conferenza. Però non è vero che la democratizzazione dell'amore lo banalizzi, lo semplifichi, lo renda una forma semplice di felicità. Intanto perché la storia dell'amore romantico è piena di amori infelici, tanto quanto la storia di Tristano e Isotta o le storie medievali. Basta pensare, naturalmente, se vogliamo andare molto in alto, a quello che fu uno dei primi bestseller della storia, che è I dolori del giovane Werther di Goethe, romanzo vendutissimo ai suoi tempi e che è un romanzo, come sa chiunque l'abbia letto, non solo che finisce con un suicidio, ma con elementi di sofferenza amorosa profondi. Però voglio dire anche un'altra cosa, l'amore come infelicità, l'amore è come sofferenza, l'amore è anche come violenza, è al centro di uno dei generi più cruciali della cultura di massa. Tutta la cronaca nera dei nostri giornali è piena di storie di amore e morte. È piena di tragedie, quasi simili alle tragedie greche, dove le persone sono trascinate dalla potenza della passione a commettere su se stesse e sugli altri le cose più terribili. L'amore democratizzato, moderno, e certamente la cronaca nera è un genere democratico, largamente diffuso, non è un amore necessariamente zuccheroso, troppo facile. È pieno di tragedie anche quello. Perché l'amore romantico è un sentimento stratificato, molto complesso. Non è semplicemente illusorio, anche se a volte lo è, ma è spesso un intreccio di illusione e di qualcosa che ci colpisce profondamente. E qui volevo citare una frase, è una frase che mi disse un po' di anni fa, parecchi anni fa ormai, una mia cara amica che oggi non c'è più, e che quando le chiesi se potevo citarla mi disse non col mio nome, quindi non farò il suo nome. La frase dice: mi rendo conto di essere innamorata quando credo alle parole delle canzonette. E io credo che questa frase ci dica delle cose molto, molto significative. Prima di tutto, questa consapevolezza che accompagna l'esperienza e la riflessione sull'esperienza. L'amore è anche molto spesso qualcosa che acutizza la nostra percezione di noi stessi e di quello che ci sta intorno. Lo diceva già Constant nella frase che ho letto prima sulle piccole minuzie. Stendhal parla nel suo libro di cristallizzazione, che è il momento chiave dell'innamoramento, quando per l'appunto l'amore come esperienza interna, psicologica, si coincide, converge fino a sovrapporsi con l'amore come ce lo siamo raccontato e lo abbiamo sentito raccontare. L'altra osservazione interessante di questa di questa frase sta nella parola credere. Noi non crediamo ai romanzi, non crediamo ai film, non crediamo alle canzonette, che sappiamo che sono storie inventate, eccetera. Però credere significa che riconosciamo che pescano qualcosa a cui altrimenti non saremmo arrivati. Questo ci porta a qualcosa di molto significativo nel mito amoroso contemporaneo, non solo contemporaneo, perché per alcuni aspetti è in tutte le esperienze amorose. Il mito amoroso ci porta a avere l'impressione, quantomeno per un po', per qualche momento, eccetera, di andare oltre noi stessi, di andare oltre la quotidianità dell'esperienza, di toccare qualcosa che normalmente l'essere umano non tocca. E però lo facciamo attraverso un essere umano come noi. Non è un'esperienza mistica, per esempio, anche se poi tra l'esperienza mistica e l'esperienza amorosa a volte, soprattutto nei grandi poeti mistici, ci sono dei punti di contatto. Però non è un'esperienza mistica, perché è un'esperienza che si affida a un essere umano, a noi, ma anche a un'altra persona, a cui noi, pur sapendo che è una persona, anzi sapendo che ha un corpo, eccetera, eccetera, riconosciamo come il potere di portarci un po' al di sopra della umanità ordinaria. E come, per certi versi, è come tirarsi su per i lacci delle scarpe l'amore, se vogliamo metterla in termini molto scherzosi e un po' cattivi, ma in altri termini più seri è appunto trascendere la nostra umanità per mezzo dell'incontro con un altro essere umano. Naturalmente, sperando che succeda la stessa cosa all'altra persona. E questo incontro, che è così propriamente umano, è così trascendente l'ordinarietà, che è molto significativo. E che, non vorrei sommergervi di citazione, ma qualcuna serve, ce n'è ancora poche altre. Novalis, il grande poeta romantico, che morì a 29 anni, ma scrisse nel frattempo poesie meravigliose come Gli inni alla notte, e scrisse una raccolta abbastanza incredibile di frammenti e di pensieri. Novalis dice: l'amore rende comunicabili e comprensibili le individualità. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in certo senso, l'essere umano, anche attraverso il sentimento amoroso, si riconosce come individuo, come soggetto diverso da tutti gli altri, come soggetto stratificato, fatto di corpo, di spirito, di sentimenti, di abitudini anche, e così via. Questo piccolo frammento di Novalis, io lo trovo, ma spesso i frammenti di Novalis sono così, lo trovo straordinario, perché molto spesso quando si dice come è nato l'individuo moderno, si parla dell'economia politica, si parla della rivoluzione francese, si parla della spinta al suffragio universale, eccetera, eccetera. Si parla di fatti giuridici, di fatti economici. Ma c'è nella nascita dell'individuo moderno anche questo elemento emotivo, sentimentale. Quando dice Novalis, rende comunicabili e comprensibili le individualità. Questo si riallaccia anche a quello che diceva prima Benjamin Constant, il fatto che noi in qualche modo troviamo nell'amore uno strumento di conoscenza, non solo una esperienza emotiva. Questo naturalmente in alcuni momenti. Poi in altri momenti non è così. L'Adolphe di Benjamin Constant, da cui avevo tratto quella citazione, è un testo terribile, perché parla di un amore che finisce nel peggiore dei modi, non nel suicidio come i dolori del giovane Werther, ma nell'indifferenza e nell'incapacità totale di comunicare a vicenda. però per un attimo rende comprensibili le individualità. Poi spesso gli amori finiscono, per l'appunto. Il suo carattere effimero è un'altra parte dell'esperienza del sentimento amoroso. Però possono finire in modi differenti. Per esempio, io voglio citarvi, la rubo al poeta e saggista Octavio Paz, che ha scritto sull'amore, un libro piuttosto importante, La duplice fiamma. È una frase sull'amore dei vecchi che ho trovato magnifica, è di Miguel de Unamuno, il saggista spagnolo, e dice: «Non sento niente quando tocco le gambe di mia moglie, ma quando le gambe le fanno male anche a me». La trovo un'espressione straordinaria, perché indica che poi l'amore può finire nella sua forma erotica e così via, e però può continuare in altre forme. E non è banalmente, molto spesso si dice finisce l'amore e rimane l'amicizia. No, questa non è amicizia, è qualcosa di molto più profondo di qualunque amicizia, forse di più profondo anche dell'amore dei ragazzi, perché è una co-sensibilità che si è creata nel tempo. Sono tante le possibilità del sentimento amoroso, dicevo, ci sono tanti modi di parlare d'amore, tanti modi di parlare dell'amore, tanti amori di cui si può parlare e sono molto diversi. La musica ha con il rapporto amoroso un rapporto, con il sentimento amoroso un rapporto profondo, molto antico, che attraversa generi musicali anche molto differenti. Tra poco sentiremo due splendidi quartetti, uno di Haydn, uno di Mendelssohn. Io però volevo ricordarvi che c'è una forma musicale molto più modesta, che è appunto la canzonetta, quella di cui parlava la mia amica quando diceva credo alle parole della canzonetta. Se voi ci pensate, noi siamo immersi nell'amore da questo punto di vista. In ogni giornata della nostra vita noi sentiamo spesso distrattamente, per caso, eccetera, decine di storie d'amore. La canzone parla d'amore con piccoli racconti, spesso semplici, abbastanza banali. Però sono, io una volta dicevo, la canzonetta è la poesia per chi non legge poesia. Sono i versi riservati a chi non legge neanche versi. È una musica apparentemente semplice, spesso più sofisticata di quanto sembri, ma comunque è una musica che dà senso alle parole e trae senso dalle parole. Io trovo molto pericoloso avere un atteggiamento sprezzante verso le canzonette. Uno dei miei autori preferiti, Edgar Morin, che per fortuna ha 100 anni e continua a scrivere, ma comunque Edgar Morin, in un suo libro sulla cultura di massa, diceva che se uno non ama le canzonette non dovrebbe mai scrivere sulla cultura di massa. E credo che ci sia qualcosa di vero, cioè la democraticità del nostro pensare dovrebbe arrivare a capire e ad ammettere che certe forme apparentemente banali della cultura di massa comunque ci toccano e ci prendono. E le canzonette in particolare, perché appunto più che l'elemento narrativo mi interessa l'elemento immersivo. Noi siamo circondati da storie d'amore. Ne ascoltiamo da quando eravamo bambini, ne ascoltiamo continuamente, le troviamo magari banali, ma continuiamo a ascoltarle e ogni tanto, come diceva la mia amica, continuiamo a crederci, cioè cominciamo a crederci. Sto arrivando verso la fine e volevo solo dire, bene, ho parlato di quello che molto schematicamente possiamo definire la configurazione del sentimento amoroso, così come si è venuta definendo nel corso dell'età del romanzo e poi del cinema, eccetera. Però c'è una preistoria di tutto questo e non è semplicemente l'amore cortese, i trovatori, Petrarca, eccetera, che arriva fino a noi. C'è una serie di passaggi sui quali vi volevo velocemente dire ancora qualche parola. Uno dei passaggi importanti è proprio qua, e non lo dico per un omaggio gratuito. Sia i tre libri d'amore, sia l'Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo, sono un passaggio importante della rappresentazione dell'amore nella età, che è la fine del romanzo cavalleresco. Sono un passaggio molto importante perché per l'appunto l'amore che nel romanzo cavalleresco era spesso un vessillo quasi, cioè si batteva in onore di una dama, ma il sentimento come tale non era cruciale. Invece in Boiardo diventa cruciale e congiunge tra l'altro la rappresentazione dell'amore tipicamente diciamo petrarchesca, quindi derivata dalla poesia provenzale e poi attraverso Petrarca, alla rappresentazione dell'amore della poesia romana, di Ovidio, per esempio. C'è questo incontro tra l'amore fisico, soprattutto della poesia romana, e questo amore molto idealizzato della poesia medievale, tardo medievale fino a Petrarca. È un passaggio molto importante che segnerà, come dire, l'avvicinarsi dell'amore moderno come lo concepiamo. Un altro passaggio importante, visto che siamo in un luogo che parla anche di musica, è forse l'ultimo grande poema dell'epoca dei poemi cavallereschi, cioè la Gerusalemme liberata, quando viene messa in scena da Torquato Tasso e poi messo in musica da Claudio Monteverdi, il combattimento di Tancredi e Clorinda, dove il cavaliere cristiano scopre di stare uccidendo, alla fine di un regolare duello, la donna che ama. Ed è una epifania amorosa tra le più potenti di tutta la storia della letteratura, dove il racconto di amore e morte si brucia quasi in un solo istante, che è la fine del duello. E io, quando sento Monteverdi, che nel combattimento di Tancredi e Clorinda usa esattamente i versi del Tasso con piccolissimi aggiustamenti di ritmo, quando sento Monteverdi non riesco a non commuovermi profondamente, perché per l'appunto è la tragicità dell'amore dentro l'amore cavalleresco. Ma poi volevo citare due testi che sono usciti quasi contemporaneamente, a distanza di pochissimi anni, e sembrano lontanissimi l'uno dall'altro. Uno è il Don Chisciotte. Nel Don Chisciotte il modello cavalleresco dell'amore, cioè Don Chisciotte che deve decidere una dama di cui ergersi a cavaliere, diventa per certi versi ridicolo e per certi versi quasi un gioco. Il mondo di Don Chisciotte è un immenso gioco in cui lui gioca, avendo letto tanti romanzi cavallereschi, e costruisce il suo sentimento amoroso sulle basi delle regole di quel gioco, che ha capito perfettamente, ma proprio perché le applica così letteralmente diventano ridicole. Quasi contemporaneamente compare la prima grande tragedia amorosa pienamente moderna, a mio vedere, che si chiama Romeo e Giulietta di Shakespeare. Stiamo parlando di 7 anni di differenza. Romeo e Giulietta che cos'è? Romeo e Giulietta è già una storia di amore moderno, non solo perché è l'amore sovversivo che si ribella alle regole imposte dai genitori. Questo in fondo, molti amori sono sovversivi, anche l'amore di Tristano Isotta è sovversivo, è un adulterio, la Girotta di Ginevra e così via. Non solo quello, ma sostanzialmente in Romeo e Giulietta noi troviamo un amante che diventa il destino dell'altra persona. Non semplicemente colui o colei che lo porta fuori della sua banale quotidianità, ma ne è il fato, il destino. E questo è uno degli elementi narrativi profondi dell'amore romantico, che non ho voluto citare fino adesso perché secondo me Romeo e Giulietta lo dice profondamente. Noi nell'altra persona non troviamo soltanto il superamento della nostra quotidianità, ma troviamo almeno potenzialmente il nostro fato, tragico o felice che sia. E quindi, per chiudere, una lettura poetica. Questa volta è una poesia tradotta. Non bisognerebbe mai leggere le poesie tradotte perché, come sapete, le poesie sono fatte di suono quanto di senso e la traduzione è sempre sforzata, ma spero che funzioni lo stesso. È Francisco de Quevedo, poeta importantissimo spagnolo del Seicento, ed è un sonetto sul sentimento amoroso, che credo che vi dica contemporaneamente un'idea barocca dell'amore e un'idea dell'amore in cui non possiamo non riconoscerci lo stesso, proprio perché è un fatto storico ed è un fatto universale al tempo stesso. Dice De Quevedo: è ghiaccio ardente ed è gelido fuoco, è ferita che duole e non si sente, è un sognato bene, un mal presente, è un breve riposo molto stanco, è una leggerezza che dà pena, un codardo con nome di valente, un andar solitario tra la gente, un amar solamente essere amato, è una libertà incarcerata che conduce all'estremo parossismo, infermità che cresce se curata. Questo è il fanciullo amor, questo l'abisso. Quale amicizia potrà aver con nulla chi in tutto è il contrario di se stesso? Grazie. Adesso